Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, al mio fianco c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnetosi. E allora, sotto un cielo che ancora non si capisce cosa voglia regalarci in quel di Milano, comunque c'è sempre caldo Silvia, c'è qualcosa che non quadra in questo clima, però dobbiamo soprattutto capire cosa quadra e cosa non quadra nel nostro territorio di interesse. Ad esempio sono arrivate le stime ADV Nielsen sui primi 7 mesi del 2023 e insomma il trend è positivo. Il trend è positivo e conferma la tendenza di giugno e del primo semestre, anche se si registra un rallentamento. Infatti a luglio la spesa pubblicitaria è cresciuta dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2022, mentre i ricavi cumulati da gennaio sono in aumento dell'1,8%. Nel primo semestre è stata registrata una crescita dell'1,9%, mentre giugno ha registrato un andamento positivo dell'1,4%.
Il trend si mantiene in crescita anche se si esclude la stima sul search, sui social, sul classified e sui cosiddetti over the top, OTT. Nel primo semestre del 2023 si attesta una crescita del 1,1% e da gennaio a luglio è dello 0,9%.
Nielsen prevede una chiusura positiva per fine anno, ma anche un rallentamento nel secondo semestre, perché mancano i grandi eventi sportivi, come i mondiali del Qatar dell'anno scorso, e poi ci sono alcune congiunture economiche, come l'aumento dei tassi di interesse e condizioni di credito, che potrebbero peggiorare le previsioni sull'andamento della domanda interna. E poi è ancora in corso la guerra tra Ucraina e Russia, e questo rende lo scenario ancora incerto. Silvia, cosa succede ai singoli mezzi invece?
Allora, la televisione registra un calo dell'1,1% nel mese di luglio e in crescita però mantiene una crescita nel cumulato dei 7 mesi, 0,3, una piccola crescita. I quotidiani purtroppo sono in calo del 10,8% nel mese. Nei primi 7 mesi invece fanno il meno 4,4%. Periodici anche loro sono un po' in contrazione. Del 17,2%, mentre il cumulato è a meno 2,3%. Dato positivo invece per la radio, che chiude il mese a 6,8% in crescita, mentre nei 7 mesi fa il più 6%. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web advertising nei primi 7 mesi del 2023 chiude con una crescita del 3,4%, che diventa 5,1% se si considera solo il perimetro FCP, Asso Internet. E c'è un segno positivo anche per l'autovom, transit e outdoor e la GoTV, che nei primi 7 mesi crescono rispettivamente del 12,8% e del 35,6%. In negativo il direct mail, meno 9,5%, mentre mezzo cinema è in crescita del 7,4%.
Hai visto il cinema? Per quanto riguarda i settori merceologici, tra i 12 in crescita nel mese di luglio, il contributo più significativo è quello di industria, edilizia e attività, più 104,7%, alimentari più 32,8% e automobili più 24,3%. In calo a luglio gli investimenti in telecomunicazioni, bevande alcolici e, attenzione, anche turismo e viaggi, meno 44,7%. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Davide, Silvia, Mauro Magnetosi in regia. Non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine social e il nostro sito, che contiene poi la pagina che raggruppa tutte le 126-27 puntate andate in onda del nostro format. E ora la prima scelta musicale, il ritorno dei Public Image Limited, anche detti PIL, ossia il gruppo che Johnny Rotten, poi di nuovo Lydon, fondò nel 78 dopo la chiusura dell'avventura clamorosa dei Sex Pistols. Ne uscirono 3 album che hanno definirono il suono del post-punk britannico e mondiale. Poi una serie sorta di sali e scendi che culminano oggi con questo end of the world, la fine del mondo, chissà se in positivo o in negativo come esclamazione. È un disco uscito a metà agosto e ora in tutti i possibili negozi, loro saranno anche a Milano alla fine di ottobre, io sarò sotto il palco. Johnny Lydon, PIL, questa è Pinch. L'intervista. Oggi e domani, cara Silvia, va in scena il DM Expo, la fiera annuale per il marketing e la pubblicità digitale, che non è altro che il più grande appuntamento congressuale dedicato all'industria digitale nel vecchio continente e si tiene a Colonia. Tra i partecipanti c'è anche Tiz, The Global Media Platform, noi di Daily On Air. Siamo a Colonia con il pensiero e grazie ai potenti mezzi che ci offre Radio Atlante, ossia una mirabile linea telefonica, possiamo contattare Antonella Lacarpia, VP Global Marketing proprio di Tiz. Antonella, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Com'è l'aria a Colonia?
È fresca e frizzante se paragonata, insomma, come abbiamo affrontato gli ultimi giorni in Italia.
Sì.
Però decisamente interessante, ci sono un sacco di novità anche rispetto allo scorso anno, dove diciamo questo evento è ricominciato un po' in sordina dopo la pandemia.
Sì.
Ho la sensazione che un sacco di cose nuove si stanno risvegliando anche rispetto a come un sacco di tecnologie stanno impattando sul Q4.
Quindi c'è un sacco di gente anche, gran folla? Hai già potuto constatare?
Sì. Sì. Io secondo me c'è almeno un 20% più di audience rispetto allo scorso anno. Certo, non possiamo paragonare questi numeri a qua al 2019 pre-pandemia, però noto una una crescita, un interesse da parte del settore rispetto a questo evento.
E piano piano, insomma, ritornerà come era prima, anche meglio. Voi siete là per rappresentare il lato media della filiera del digital advertising. È un segmento che poi negli ultimi anni è al centro dei grandi cambiamenti. Il dato, per esempio, sta diventando sempre più centrale nelle strategie dei brand. In che modo sta cambiando la valutazione delle campagne e che tipo di insight sono in grado di portare in dono le metriche di attention?
Allora, io vi dico rapidamente, in generale gli advertiser, specialmente dopo la pandemia e con il fatto che comunque c'è stata una contrazione del 30% sul totale investimenti in media digitali globali, stanno adottando una visione che è sempre più orientata ai risultati. Tutte quelle che sono le azioni che svolgono appunto che sono finalizzate all'erogazione di una campagna, sono sempre più orientate ad un'analisi focalizzata sul valutare quella che può essere una reale reazione misurabile e quanto mai reale di quello che può essere l'impatto di una campagna sul consumatore. In questo senso ovviamente mi riferisco alle metriche di attention, che sono in grado di dimostrare l'effettivo impatto di dell'inserzione sui consumatori, cercando di portare ad un altro livello quelle che sono le considerazioni che noi abbiamo fatto finora sulla viability. Non si tratta ovviamente di una metrica fatta e finita, ma di una pletora di metriche che tecnicamente restituisce proprio una fotografia dei comportamenti dell'utente davanti alla D-Unit, se effettivamente appunto l'occhio si è posato sull'interezza dell'annuncio pubblicitario e quindi quello che può essere l'impatto non solo in termini di top of mind, ma proprio di costruzione della brand growth e quindi relazione tra l'annuncio che viene indirizzato, il messaggio e quindi la relazione col consumatore e finale. In generale quello che posso dirti è che in questo momento è un po' il leitmotiv di tutti i principali pitch qui al di Messico, perché l'obiettivo è cercare di far leva sull'attention, soprattutto per cercare di capire come impattare sul ROI a partire dalla parte alta del funnel.
E comunque, per rendere più efficienti i formati, dal punto di vista dell'attenzione è decisivo anche uno studio della creatività, ecco, che tenga conto della fase del funnel cui si riferiscono e dei diversi canali. Come vi state muovendo in questo senso?
Allora, in questo senso posso dirti che il nostro team di prodotto, soprattutto studio e performance, stanno lavorando in stretto contatto per sviluppare dei formati che possano essere innovativi e dedicati a specifici momenti della customer journey. Infatti, non so se ricordi, ma a marzo abbiamo annunciato la partnership tecnologica con Ariel, che è una startup italiana, 100% italiana, che fornisce una tecnologia per la produzione di formati di augmented reality di grande impatto creativo e soprattutto che hanno degli enormi potenzialità a livello di engagement. Quindi noi di studio, che comunque siamo in grado di declinare gli asset visuali dei brand sui formati cercando di massimizzarne l'efficacia, stiamo sfruttando il potenziale di questi formati anche per cercare di generare dei risultati non solo in termini di awareness ma anche di impattare proprio sulla consideration. E poi mi sento di aggiungere che abbiamo introdotto dei formati che consentono di mettere il prodotto nel carrello direttamente dall'annuncio e su questo, diciamo, da questo punto di vista sempre di più noi stiamo lavorando per cercare di intercettare in maniera sempre più qualitativa sulla parte bassissima del funnel i consumatori, rafforzando anche quella che è l'offerta di performance rispetto alla quale ci saranno tante novità nella parte finale dell'anno, e tutto questo all'interno del nostro ecosistema, diciamo premium, io lo chiamo il nostro hotel a 5 stelle con tutte le migliori soluzioni media del mercato, che è appunto Digital Manager.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Allora, gli investitori appunto stanno ampliando le proprie strategie di pianificazione cercando di abbattere appunto questi silos della customer journey e inquadrano sempre di più le attività in un'ottica, come si suol dire, full funnel. In che modo TIDS risponde a questo nuovo approccio, insomma?
Allora, come dicevo prima, l'approccio full funnel oggi non può prescindere da essere contestualizzato come andiamo a inquadrare i KPI e in generale come andiamo a inquadrare il valore di ogni singola metrica. Non dico che per definizione una strategia media debba predisporre un approccio full funnel, ma direi che sta diventando sempre più necessario, perché ovviamente per poter lavorare bene in ottica ritorno di quello che è l'impatto della campagna anche sulle sales list, bisogna capire come si muove il consumatore, soprattutto perché oggi si trova all'interno di più piattaforme con esperienze diverse, che siano slow media o fast media. E in generale noi di Tilt stiamo lavorando per sviluppare delle soluzioni specifiche che siano adatte ai singoli KPI e che ogni, diciamo, soluzione possa essere un modo per poter tradurre, come dire, il next step. Cioè l'idea è proprio di lavorare a più mani a livello di sviluppo tecnologico con quelle che sono le esigenze delle strategie dei centri media, ma soprattutto gli obiettivi di business dei singoli advertiser.
Ci hai parlato fino adesso di ottimizzazioni creative, misurazioni, ma sul fronte dell'audience qual è il vostro approccio e quali strumenti utilizzate?
Allora, sono circa 2 anni che, come sai, noi siamo pienamente coinvolti su tutto quello che è l'evoluzione dell'identità dei cookie, e quindi abbiamo approcciato questo approccio proattivo verso la dismissione dei cookie di terza parte, sviluppando continuando a sviluppare la nostra offerta contextual, che è sempre esistita fin da quando esistiamo, ma soprattutto cercare di capire come implementare delle soluzioni tecnologiche in grado di poter tradurre dei segnali cookie-less in dati fondamentali per targetizzare il consumatore. Mi riferisco soprattutto al nostro cookie-less translator. Noi ad oggi inquadriamo una strategia di contextual in maniera assolutamente olistica, e questo è un altro punto fondamentale anche per rafforzare quello che dicevo all'inizio. Non voglio essere ripetitiva, ma oggi lavorare bene una strategia contestuale, cercando di trovare un giusto equilibrio su quelle che sono non solo le esigenze di brand safety ma anche di brand suitability, può avere un impatto fino al 135% sulle metriche di brand. Quindi l'idea e il mio suggerimento che do è: per poter fare una strategia di contextual targeting che possa funzionare in maniera efficace, bisogna lavorare bene su quello che è il progresso delle campagne, cercare di capire dove i consumatori vengono realmente intercettati. Cioè, a volte per esempio un brand di automotive si focalizza che vuole rimanere verticale su quello che è l'inventory di riferimento di pertinenza, quindi articoli di automotive. Io quello che suggerisco sempre è: cercate di vedere se effettivamente erano all'interno di quella categoria o se abbracciavano altre categorie, perché questo potrebbe velocizzare come noi andiamo a intercettarli e avere dei risultati in termini di brand lift molto più efficaci, quindi anche in termini di sales lift. E questo può anche avere un impatto considerevole positivo sull'ambiente, perché vuol dire che noi stiamo massimizzando il valore della singola impression e non dobbiamo fare un lavoro di retargeting successivo che sia troppo aggressivo.
E allora, Antonia La Carpia, VP Global Marketing di Tiz, the Global Media Platform, ospite oggi a Delion Air del Sandova di Vico e delle frequenze Radio Atlanta, in collegamento da Colonia per il DMX Co. Grazie Antonella, buon lavoro e buon ritorno in Italia.
Grazie mille, buona giornata.
Ciao, ciao. A presto, ciao. Grazie.
Ciao.
I'm a soul. like returning angels. The bitterness begins to fade into the distance.
Si vede dal mattino.
Di Leonardo e Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Siamo arrivati al momento delle news. Intanto abbiamo ascoltato una canzone del nuovo album, il terzo, solista di Andrew Ang. Andrew Ang, che è di origine nipponica, ma è sempre stato comunque anglo-americano, leader o comunque tra i leader dei Fuck Bottoms, si sta sempre più innervando verso una musica sintetica ma molto aggressiva, una sorta di minestrone molto affascinante con questa batteria alla Phil Collins anni 80. L'album che ha pubblicato è Deliverance e la canzone si intitola Soldier. Intanto iniziamo con le notizie. Il Daily Net, che oggi parla di Italia Online, che presenta Virgilio Scuola, il compagno ideale di studi, un nuovo verticale che propone lezioni e approfondimenti sulle principali discipline di base, oltre a strumenti ed esercizi. Quindi un supporto per studenti, genitori e insegnanti che potranno consultare contenuti testuali e multimediali. Cosa che noi non avevamo. Ma ti rendi conto la sofferenza? Io veramente... cioè, io mi mettevo, facevo gli schemi dentro i vocabolari di italiano perché, per capire, per portarmeli, insomma. Vabbè.
Per portare a casa un voto sufficiente.
Esatto.
Va bene, invece il Daily Media parla di Essence Mediacom, che ieri ha presentato il suo nuovo modello operativo. L'agenzia di marketing che è integrato, che è guidata da Zeno Mottura del Gruppo M, di Gruppo M appunto, l'agenzia, l'obiettivo, ha presentato anche l'obiettivo per fine anno, che è una crescita del billing pari al 15%.
Ieri sono stato ospite della nuova unit, anzi una super app vera e propria di Mexedia, che abbiamo avuto ospite attraverso il suo direttore commerciale Mannarino lo scorso giugno, inizio luglio. Mexedia ha creato questa super app di Customer Experience, Business Automation e Intelligence, cioè soluzioni tecnologiche più avanzate rinchiuse in un'unica piattaforma per un percorso a prova di futuro. Attenzione, perché è una cosa abbastanza complessa, andate a leggere un po' quello che comporta.
VPP, ha vinto il budget media europeo di Nestlé attraverso la sua sigla Open Mind, creata apposta per questo cliente. In Italia il budget si gira intorno ai 60 milioni di euro e precedentemente era seguito da Dentsu X.
Media World. Media World inaugura la soluzione Retail Media Omnichannel. Oltre 1000 fra touch point fisici e digitali per la comunicazione commerciale dei protagonisti della tecnologia e dell'innovazione. È una roba molto molto interessante e sicuramente un passo verso il presente che profuma comunque di futuro.
Epic, la società di comunicazione fondata e guidata da Massimo Costa, ha acquisito Johannes, una company specializzata nella experiential technology, e dà vita quindi alla realtà Epic Johannes, che amplia il business di Epic, ovvero relativo al branded content, all'advertising, alla reputation e all'e-commerce, e lo amplia appunto alle aree dell'intrattenimento di marca attraverso l'esperienza tecnologica.
Da quando ha iniziato a pubblicare musica nel 2017, il lavoro degli Spelling si è evoluto dal avant folk, basato su dei loop, alla dark wave ispirata a un certo tipo di fantasy, fino a un po' barocco progressivo. Oggi gli Spelling tornano con un album mica male, insomma, che si intitola The Mystery School. Lei è soprattutto la leader, Cinzia Cabral, che dal 2021 cerca proprio di rielaborare questi motivi salienti in un'unica situazione. Spelling!
Oh,
Creativo Daily.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, dopo quella spettacolare canzone degli Spilling. Dai, in questa settimana veramente, secondo me, ci siamo veramente superati con la musica, che è bellissima. Non dite di no, poi c'è Mano Magnitosi che ogni tanto sbuffa, però secondo me è bella di brutto.
Anch'io sono d'accordo.
Ecco.
Ma la nostra musica in genere è sempre bella, sì, nonostante l'opinione di Magnitosi.
Magnitosi vuole sentire solo Donna Summer e via, ma fa anche bene, per carità. Allora, noi invece parliamo degli italiani, cioè noi che risparmiamo, si dice, sempre di più, ma intanto continuiamo a spendere in tecnologia e contenuti. E i dati ce li dà questo EI, e in un momento in cui le famiglie italiane devono fare i conti con il portafoglio, ogni anno sempre la stessa cosa, da quando sono piccolo ci si dice questa cosa. Una delle spese su cui non intendono tirare i remi in barca, ma guarda, te li tirano addosso, è quella proprio la tecnologia, connettività e contenuti. E sono d'accordo, bisogna essere sempre connessi ovunque. Lo dice la ricerca Decoding the Digital Home Study di EY, la società di consulenza conosciuta un tempo come Ernst & Young, condotta su 2500 famiglie in Italia e più di 20.000 a livello globale, per analizzare l'atteggiamento dei consumatori nei confronti appunto della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni. Allora Silvia, dimmi subito quali sono i temi più importanti e fai in fretta che è ora di pranzo.
Va bene, allora, secondo questa ricerca la connettività è un bisogno primario degli italiani, questo l'abbiamo capito. E questo nonostante l'aumento importante del costo della vita abbia spinto comunque il 60% delle famiglie a cercare le offerte migliori per risparmiare. Non è che prendono tutto, ma comunque sono anche disposte a pagare di più di fronte, per esempio, a un customer care migliore, più efficiente, o a servizi tecnologici più interessanti, più ricchi. Lo dice il 36% degli intervistati contro il 31% dell'anno scorso, quindi insomma sono sempre di più le famiglie, gli italiani, che sono disposti a tirare fuori qualcosa in più per tutto l'area tecnologia. Aumenta anche la disponibilità a pagare un premium price appunto per nuove tecnologie, per esempio come un piano mobile 5G, contenuti in 4K o Super HD,
sì.
o eventi sportivi, insomma sono tutti temi che scaldano
i cuori e i portafogli.
Esatto, in generale comunque gli italiani si dimostrano resilienti su questo fronte, quindi meno di un consumatore su 5 cerca di ridurre la spesa nell'ambito che dicevamo.
E quelli che vivono in una grotta, insomma, come fate a non essere connessi, a non poter guardare le cose in 4, 5, 7 HD? No, ma è vero, comunque io sto facendo dell'umile del sarcasmo, però è la verità, bisogna essere connessi, è bene.
Allo stesso tempo cresce l'interesse per i dispositivi di smart home e le esperienze immersive in realtà virtuale è aumentata, e questo soprattutto da parte dei giovani.
E vabbè, certo. Però queste grandi cornici, queste grandi possibilità tecnologiche hanno bisogno ovviamente dei contenuti. E quindi sul fronte dei contenuti, cosa mi dici?
Anche questa ricerca conferma la disponibilità dei consumatori a sottoscrivere servizi in streaming con la pubblicità, se si può risparmiare un po'. Perché queste offerte sono sempre più importanti per i consumatori, perché ci trovano i film, le serie TV, la musica o i contenuti per bambini. E quindi il 38% delle famiglie italiane sarebbe interessato ad acquistare un servizio di streaming più economico, anche se c'è la pubblicità. Il prezzo dell'abbonamento è il primo elemento che le famiglie prendono in considerazione quando valutano un servizio di streaming, e oltre alla ricchezza dell'offerta, anche se proprio questa ricchezza comincia a essere giudicata eccessiva. Soprattutto ci sono troppe piattaforme tra cui scegliere, e infatti il 39% dei consumatori pagherebbe di più per avere un unico luogo da cui accedere a tutti i contenuti.
Evviva, mi raccomando. Io sinceramente continuo a non capire come appunto non si possa essere connessi e non avere le cose tecnologicamente ben messe, e quindi giustifico anche spese abnormi da questo punto di vista. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, è un mercoledì di 20 settembre 2023. Davide e Silvia vi danno Una buona giornata, vi augurano una buona continuazione, un buon pomeriggio, un buon pranzo, attenzione, buon quello che volete, e vi rimandano a venerdì con tante, tantissime altre novità e sorprese, e soprattutto grande musica. Allora Silvia.
Ciao.
Ciao.
A presto.
A presto
tutti.
A tutti. Mauro Magnitosi ricambia, e noi naturalmente vi lasciamo con un disco veramente preziosissimo. Loro sono i Nation of Language. Arrivano ovviamente da territori anglofoni e sono elegantissime nella loro riproposizione di un synth anni 80. È chiaramente quello, però veramente, veramente elegante. La canzone, anzi l'album si intitola Strange Disciple e questa è Soul Obsession, Nation of Language. Ciao a tutti!